Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti della celebrazione liturgica di martedì 27 giugno 2023, in occasione della memoria di San José María Escrivá de Balaguer, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la Cattedrale di San Giusto Martire a Trieste.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Voglio ringraziare naturalmente Sua Eccellenza Monsignor Trevisi, Don Enrico, come preferisce essere chiamato, per essere venuto a celebrare per la prima volta qui in questa cattedrale la messa per San José María. Speriamo che diventi una bella consuetudine. La messa di San José María si celebra in tutto il mondo. Ho avuto notizie anche da un amico che sta in Congo, mi ha mandato anche le fotografie della messa con l'immagine anche di San José María, come abbiamo qua. Notizie anche che vengono dall'Iraq e dai paesi più diversi. Tante messe celebrate in tutta Italia, anche ieri ho celebrato anche una messa a Udine, venerdì una messa a Conegliano. Perciò in tutto il mondo si celebrano le messe di San José María per far conoscere lo spirito dell'Opus Dei, che noi naturalmente cerchiamo di ringraziamo per il lavoro che si fa in questa città. Non mi dilungo, volevo tanto dire che, dovendo dire tante cose di San José María, un piccolo aneddoto. Lui chiedeva ai suoi figli qualche volta: siete contenti? E alla risposta affermativa: bene, avete lo spirito dell'Opus Dei.
Con questo spirito che ci fa contenti stiamo celebrando l'Eucarestia. È quel momento che getta luce sull'intera nostra giornata, quella già vissuta e quella che vivremo, che è la luce dell'amore di Dio. E allora, con questa contentezza celebriamo, ascoltiamo la parola, spezziamo e condividiamo il pane dell'Eucarestia, ma anche attingiamo alla sua misericordia. Contenti di attingere a questa misericordia, anche se feriti dal peccato, chiediamo perdono.
Dal libro della Genesi. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Parola di Dio.
Ripetiamo insieme: lodate il Signore, popoli tutti.
Lodate il Signore, popoli tutti.
Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Lodate il Signore, popoli tutti. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Lo spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla lo frantumerai. Lodate il Signore, popoli tutti. E ora siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Lodate il Signore, popoli tutti. Che non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Lodate il Signore, popoli tutti.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Venite dietro a me, dice il Signore, e vi farò diventare pescatori di uomini.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle della barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore.
Ci ritroviamo attorno alla parola di Dio, ma anche istruiti dall'esempio dei santi, di José María Escrivá, che ci aiuta a leggere questa parola di Dio. Abbiamo ascoltato nella prima lettura che c'è un disegno di armonia in questo mondo, poi andando avanti a leggere subito si deve rendere ragione che invece è anche un caos. Il peccato ha portato a tanti conflitti. Ma qual è questo progetto di Dio? C'è questo giardino di Eden che è bellissimo e Dio ha plasmato l'uomo e ve lo ha collocato dentro, chiamato a lavorare dentro l'armonia di tutto quello che Dio ha compiuto. E si dice: il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Abbiamo sentito anche nella seconda lettura che non abbiamo uno spirito da schiavi ma da figli. Dentro questo mondo ci riconosciamo responsabili da figli che hanno ricevuto un compito di essere come degli buoni amministratori di questo giardino di Eden, coltivare e custodire, che nell'etimologia ebraica questi verbi hanno addirittura un sapore rituale, perché sono i verbi anche dell'osservare, come si osserva la legge, l'alleanza. E il lavoro diventa quasi una liturgia, un compito affidato da Dio per rendergli onore e gloria. In una omelia di San José María leggo: due virtù umane, laboriosità e diligenza, si confondono in una sola: l'impegno di mettere a frutto i talenti che ciascuno ha ricevuto da Dio. Sono virtù perché inducono a portare a termine bene le cose. Il lavoro non è una maledizione. Non è un castigo del peccato. Nel libro della Genesi si parla di codesta realtà già prima della ribellione di Adamo contro Dio. La persona laboriosa utilizza con profitto il tempo, che non è solo denaro, è gloria di Dio. Fa quello che deve e si impegna in quello che fa, non per abitudine o per riempire le ore, ma come frutto di riflessione attenta e ponderata. pertanto è diligente. Dentro questo giardino di Eden, dentro questo mondo creato da Dio, e non lo sappiamo, poi la scienza, l'indagine scientifica ci porta a fare tanti pensieri, ma per noi significa viene da Dio, c'è un suo progetto di amore, di salvezza e di gloria, e noi ci siamo collocati dentro con diligenza. E dice così San José María: nell'uso attuale la parola diligente ci ricorda la sua origine latina, essa deriva dal verbo diligere, che significa amare, apprezzare, scegliere come risultato di un'azione delicata, accurata. Non è diligente la persona precipitosa, bensì chi lavora con amore, con premura. Noi sappiamo che questo giardino di Eden, che è il mondo che Dio ci ha affidato, ha bisogno di persone che lavorano con prudenza, con diligenza, con amore, con premura. Potrebbe venirci in aiuto la Laudato Si di Papa Francesco per dire come siamo in un mondo che richiede da parte di tutti noi, e che noi cristiani che diventiamo fermento, lievito di una particolare cura della casa comune, che è per noi tutti, per le generazioni che verranno dopo di noi. Gesù, perfetto uomo, scelse un lavoro manuale che eseguì in modo delicato e attento per quasi tutto il tempo della sua permanenza sulla terra. Esercitò il suo mestiere di artigiano tra gli abitanti del suo paese, dimostrandoci chiaramente che con quell'attività umana e divina, che il lavoro ordinario non è un particolare di scarsa importanza, bensì il cardine della nostra santificazione. Addirittura si arriva a dire l'occasione continua dell'incontro con Dio. Ecco che ho detto poco fa che se andiamo ad indagare i termini che abbiamo ascoltato del libro della Genesi, c'è anche un sapore liturgico, rituale, in quel coltivare e custodire, in quel prendersi cura della casa comune che Dio ci ha affidato. Che non è soltanto per noi, che non è soltanto nostra. Non dobbiamo avere uno sguardo padronale sul mondo, perché è di Dio. Fa un certo effetto a guardare le montagne, oppure sono stato nella grotta gigante e pensare che ci sono voluti migliaia, migliaia, milioni di anni per quelle stalattiti o stalagmiti. E noi siamo così piccoli, il nostro tempo scorre via così veloce. Ma noi non idolatriamo il mondo. Il Vangelo di domenica diceva che noi valiamo molto di più dei passeri, noi valiamo il sangue di Cristo. E tuttavia abbiamo questo compito di santificarci, perché il lavoro è l'occasione continua del nostro incontro con Dio per lodarlo e glorificarlo con l'opera della nostra intelligenza e delle nostre mani. Così conclude questa omelia di José María. E allora l'incontro con il Signore che stiamo vivendo adesso nell'Eucaristia, ho detto che è il momento più bello perché getta luce sull'incontro con Dio di tutta la nostra giornata. Perché già l'abbiamo incontrato nelle nostre attività, nelle nostre responsabilità, nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni. Oppure abbiamo potuto anche essere stati distratti e aver mortificato il nostro incontro con Dio nelle nostre responsabilità. Possiamo aver ridotto o aver contribuito a ridurre questo mondo come un cumulo di spazzatura, come una miniera semplicemente da sfruttare per profitto, e schiavizzati dentro ritmi di lavoro che ci impediscono l'incontro con il Signore nelle nostre attività e nelle relazioni che intessono il lavoro umano. E allora ci viene buono anche uno sguardo sul Vangelo, per recuperare quello spirito di figli e non di schiavi che, come ho già detto, la seconda lettura ci ha esortato ad avere. Dice così in un'altra omelia José María: anche a me, come al Signore, piace molto parlare di barche e di reti, per far sì che tutti ricaviamo dalle scene evangeliche propositi fermi e ben precisi. San Luca ci racconta di certi pescatori che lavavano e rammendavano le reti lungo le rive del lago di Genezaret. Gesù si avvicina alle barche attraccate lungo la riva, entra in una di esse, quella di Simone. Con quanta naturalezza il Maestro entra nella barca di ciascuno di noi, per complicarci la vita, come si sente commentare in tono di lamento. Il Signore ha incontrato voi e me sulla nostra stessa strada per complicarci l'esistenza delicatamente, amorosamente. E dopo aver predicato dalla barca di Pietro si rivolge ai pescatori: prendete il largo, gettate le reti, fiduciosi nella parola di Cristo obbediscono e ottengono quella pesca miracolosa, prodigiosa. Mi piace pensare a questo Gesù che fa della barca di Pietro la cattedra dalla quale lui insegna. I luoghi del nostro lavoro, della nostra fatica, sì, diciamolo, tante volte dei nostri successi e altre volte anche delle nostre ansie, preoccupazioni e anche fallimenti. Perché quella barca è anche luogo di fallimento, non hanno pescato nulla. Come talvolta il lavoro è anche luogo di mortificazione. Quella barca diventa la cattedra dalla quale il Maestro Divino ci parla. Il nostro lavoro, il vostro lavoro, la vostra fatica, la vostra soddisfazione, il vostro successo, talvolta anche il vostro fallimento, è il luogo dove il Signore vi parla e continua a parlarvi. Fiduciosi, apriamo il nostro cuore. Il Signore spiega: non temere, da ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. La tua barca, i tuoi talenti, le tue aspirazioni, i tuoi successi non vale niente se non la metti a disposizione di Gesù, se non lasci che Egli vi salga dentro liberamente, se la trasformi in idolo. Sì, lo sappiamo. Talvolta la nostra impresa, il nostro ufficio, il nostro lavoro può diventare un idolo. Un amico mi raccontava che, passando nelle vie di Milano con un professionista di grande talento, quello poi si alza ad indicare il suo ufficio e dice: vedi, quello è il luogo del mio tradimento, dove sono stato adultero. Perché quel lavoro lo aveva portato a sacrificare troppo. Il lavoro sempre sacrifica il resto della vita, ma troppo la sua famiglia, sua moglie. L'idolo di cui parla San José María. Tu da solo, con la tua barca, se fai a meno del Maestro, soprannaturalmente parlando, viaggi dritto al naufragio. Soltanto se accetti, se cerchi la presenza e la guida del Signore, sarai al riparo dalle tempeste e dai frangenti della vita. Metti tutto nelle mani di Dio. I tuoi pensieri, le belle avventure della tua fantasia, le tue nobili ambizioni umane, i tuoi amori puliti, devono passare per il cuore di Cristo, altrimenti presto o tardi coleranno a picco col tuo egoismo. E allora che questo Vangelo risulti sempre vivo anche attraverso l'esperienza e la santità di chi ci aiuta a penetrarlo e a declinarlo nella nostra vita. Che San José Maria possa accompagnare tutti noi, perché la parola di Dio sia ancora feconda per la vita di ciascuno e ci illumini a non fare delle nostre talenti, delle nostre cose, un idolo, ma invece lo spazio dell'incontro con il Dio vivo.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exsules filii eve, a te suspiramus. Yeah.